Benvenuti a The Debate, il nostro spazio dedicato all'analisi critica e all'esplorazione delle molteplici prospettive sulle idee fondamentali dei nostri tempi. Oggi affrontiamo un tema che lavora incessantemente dietro le quinte della nostra quotidianità. Un meccanismo, direi quasi invisibile, che però definisce il successo o il fallimento dell'intera economia globale. Dunque parliamo della logistica e della gestione del magazzino.
Esatto, un tema che per troppo tempo, diciamo, è stato ingiustamente sottovalutato. Se ci pensi, in passato la logistica era considerata una mera funzione tecnica, era letteralmente il regno dei muletti, degli scatoloni impolverati, un'area aziendale relegata a un ruolo decisamente secondario rispetto, non so, allo scintillio del marketing o al rigore della produzione vera e propria.
Assolutamente. Ma oggi il panorama è radicalmente mutato, guidata dai progressi sbalorditivi dell'informatica, della telematica e, ovviamente, dall'esplosione inarrestabile dell'e-commerce. La logistica non è più solo, sai, spostare oggetti da un punto A a un punto B. È diventata il vero fattore chiave, il centro nevralgico per il successo di ogni iniziativa imprenditoriale. E da questa evoluzione emerge la nostra domanda centrale di oggi, ovvero: il futuro della gestione aziendale risiede nell'efficienza estrema, nell'automazione totale e nell'eliminazione delle scorte per raggiungere un flusso perfetto? Oppure, e qui entri in gioco tu, la vera strategia richiede resilienza fisica, cuscinetti di sicurezza e una gestione complessa delle variabili materiali ed economiche?
È una tensione affascinante, te lo concedo, e assolutamente vitale per chiunque faccia impresa oggi. Da una parte abbiamo il fascino irresistibile di un modello teorico perfetto, che sembra privo di attriti. Dall'altra, abbiamo la realtà. La realtà ruvida, imprevedibile e complessa della materia.
Giusto. E per chiarire fin da subito le nostre posizioni in questo dibattito, io sostengo, e ne sono fermamente convinto, che l'evoluzione verso il supply chain management, la profonda integrazione dell'intelligenza artificiale e l'applicazione rigorosa della tecnica del just-in-time rappresentino il culmine assoluto dell'efficienza logistica. L'obiettivo non è solo teorico, ma realizzabile, cioè l'eliminazione totale degli sprechi, la trasformazione del magazzino in un flusso invisibile di dati e merci, per arrivare al grande ideale delle scorte zero.
Io invece la vedo da un'angolazione molto diversa. Pur riconoscendo l'incredibile impatto dell'evoluzione tecnologica, sono convinta che le contingenze, gli imprevisti e, insomma, la fisicità del mondo reale rendano le scorte fisiche e i controlli tradizionali assolutamente insostituibili. Il magazzino non è semplicemente un costo da azzerare con qualche algoritmo. È un baluardo strategico contro le interruzioni di sistema, è uno strumento finanziario attivo, fondamentale per sfruttare leve economiche e fiscali essenziali.
Allora, permettimi di inquadrare la mia visione partendo proprio dal concetto di logistica integrata, perché è qui che avviene il vero salto di paradigma. Non stiamo più parlando di un deposito isolato dal resto del mondo, come dicevi prima. Stiamo parlando di un ecosistema complesso che dialoga costantemente, in tempo reale, con le fasi di produzione, di approvvigionamento e di vendita.
E questo controllo continuo a cosa è finalizzato esattamente nella tua prospettiva?
Ad aumentare l'efficienza in modo drastico e, soprattutto, ad abbattere i costi di stoccaggio. La prova suprema di questa evoluzione è proprio la tecnica del just-in-time, o JIT. Nel modello JIT, la fornitura non ti arriva un mese prima per prendere polvere su uno scaffale. Arriva esattamente nel momento in cui è necessaria alla produzione o alla commercializzazione. Si elimina alla radice il costo di stoccaggio. Questo sancisce una verità contemporanea ineluttabile. Oggi le imprese non producono più per riempire il magazzino, producono direttamente per il mercato e per i clienti.
Capisco il fascino estetico di questo modello. Un flusso continuo, senza interruzioni, è bellissimo sulla carta. Ma hai considerato che la visione del just-in-time è di fatto una estrema semplificazione teorica? Spesso si scontra violentemente con le frizioni del mondo reale. Non mi convince affatto l'idea che un'azienda possa operare senza reti di salvataggio.
Ma la rete di salvataggio oggi è l'informazione predittiva, non l'accumulo di materia prima.
L'informazione predittiva non ti salva se un fornitore chiave subisce un blackout improvviso o se una crisi geopolitica blocca uno stretto marittimo cruciale. Il vero valore strategico per un'impresa risiede nella composizione delle scorte. Pensiamo alla scorta di sicurezza. Stiamo parlando di quel quantitativo minimo, vitale, al di sotto del quale un'impresa non deve assolutamente scendere. Senza questo cuscinetto fisico, tu rischi la rottura dello stock.
Certo, e conveni con me che la rottura di stock sia l'incubo di ogni manager della logistica.
È un incubo reale. Significa l'interruzione disastrosa del processo produttivo. Parliamo di un'intera catena di montaggio di automobili ferma, perché manca, non so, un microchip da 2 euro. O nel commercio significa scaffali vuoti e clienti che passano direttamente alla concorrenza. Ma c'è un altro elemento. Dobbiamo introdurre il concetto di scorta speculativa. Le aziende più acute immagazzinano beni in quantità superiore alla necessità immediata, per approfittare di condizioni vantaggiose di mercato. Comprano materie prime quando i prezzi sono bassi, proteggendosi da futuri rincari. Questo dimostra in modo inequivocabile che il magazzino è una risorsa commerciale attiva, non un parassita sul bilancio.
Vedo la logica dietro al tuo ragionamento, ma lasciami offrirti una prospettiva diversa proprio sui costi che hai appena menzionato. Accumulare queste scorte, spingendosi magari fino alla cosiddetta scorta massima consentita dagli spazi dell'impresa, genera un'emorragia di capitale silenziosa, ma francamente letale.
Letale mi sembra un termine decisamente forte. Io parlerei di prudenza.
Parliamo di costi di conservazione enormi. Significa dover affittare nuovi locali, pagare premi assicurativi più alti, aumentare il personale addetto e soprattutto immobilizzare capitale che potrebbe essere investito in ricerca e sviluppo. E questo non è un concetto astratto, attenzione, è dimostrato matematicamente dall'indice di rotazione.
Ah, l'indice di rotazione. Il dogma assoluto della logistica snella.
E ha ben ragione. Pensa all'indice di rotazione come al battito cardiaco del magazzino. Esprime il numero di volte in cui le scorte si rinnovano in un determinato periodo, per esempio in un anno. Si calcola in modo semplicissimo, dividendo la quantità totale scaricata, cioè venduta o utilizzata, per la scorta media presente in magazzino. Se tu vendi 10.000 unità all'anno e tieni una scorta media di sole 100 unità, hai un indice altissimo. Il battito è vitale, veloce.
Ma un battito troppo accelerato porta alla tachicardia.
E all'infarto del sistema. Porta al dinamismo. Quanto più elevato è questo indice, tanto maggiore è il rinnovamento. Il capitale non ristagna. Un indice basso, che è quello che accade se seguiamo la tua logica di accumulo cautelativo, segnala scorte troppo elevate rispetto alle vendite. Si traduce in un immobilizzo eccessivo. Il just in time interviene proprio come una cura per questo immobilizzo. Trasforma il capitale fermo in un flusso dinamico e ininterrotto.
È un'analogia interessante quella del battito cardiaco, lo ammetto, ma la inquadrerei diversamente guardando all'altro lato della medaglia matematica, ovvero l'indice di permanenza. Tu citi l'indice di rotazione come se la velocità fosse l'unica metrica di salute, ma l'indice di permanenza, che si ottiene dividendo i giorni dell'anno per l'indice di rotazione, ci dice quanti giorni impiega la scorta media per rinnovarsi totalmente.
Che è semplicemente un altro modo per calcolare quanto tempo i tuoi soldi restano bloccati su uno scaffale a non fare nulla.
Mette a confronto il grado di immobilizzo, certo, ma questo immobilizzo non è per forza una patologia da estirpare, è un compromesso strutturale e direi necessario. Dobbiamo differenziare. Le funzioni del magazzino variano radicalmente a seconda che parliamo di imprese industriali, commerciali o di servizi. Nelle imprese industriali tu devi per forza conservare materie prime e semilavorati, perché la produzione non può permettersi singhiozzi.
Eppure aziende enormi, partendo dal famoso modello Toyota, hanno dimostrato che si può fare come?
In condizioni ideali, sì, ma la supply chain globale, l'intera filiera logistico-produttiva, che va dall'estrazione della materia prima fino al cliente finale, è intrinsecamente fragile. Dipendere in modo assoluto dal just in time significa rischiare una paralisi sistemica alla primissima anomalia di trasporto. Una logistica veramente solida non può basarsi su una catena sempre tesa fino allo spasimo, altrimenti alla prima vibrazione si spezza.
Non sono convinto da questa linea di ragionamento perché sottovaluta enormemente la precisione e la reattività del controllo telematico moderno. Non stiamo più parlando di catene di fornitura cieche dove fai un ordine e speri pregando che arrivi. Parliamo del vero sistema nervoso dell'azienda.
Spiegati meglio. Come fa un software a impedire che un camion si fermi per un guasto in autostrada?
Il software riprogramma il flusso in millisecondi.
E tutto parte da una base solida, la tracciabilità assoluta. Parliamo di sistemi dove la codificazione dei beni alimenta una contabilità di magazzino continua in tempo reale. Immaginiamo un'impresa commerciale moderna. Un camion arriva alla baia di scarico. La merce entra e tramite una semplice scansione dei codici a barre genera immediatamente le bollette di carico. Le uscite verso i clienti generano, nello stesso identico istante, bollette di scarico perfettamente allineate alle fatture di vendita.
Questo risolve la documentazione. Su questo non ci piove. Ma
risolve molto più della documentazione. Nelle imprese industriali abbiamo buoni di prelievo, buoni di reso, buoni di versamento. Tutti questi documenti originari digitalizzati non si perdono più in infinite scartoffie. Alimentano il giornale di magazzino rigorosamente in ordine cronologico. Vanno a comporre le schede di magazzino intestate a ciascun bene, formando il cosiddetto mastro di magazzino. Se a questa trasparenza contabile aggiungiamo la robotica per la movimentazione, i veicoli a guida autonoma e, perché non citarli, i droni, ottieni un vero magazzino intelligente.
E qui arriviamo al punto dolente di tutta la tua argomentazione, l'infallibilità digitale.
Io parlerei di altissima affidabilità, non di dogmi. In un sistema del genere, il rischio di rottura di stock di cui parlavi prima diventa un'anomalia statistica minima. È gestita e prevista in anticipo dall'intelligenza artificiale, non è una minaccia costante che giustifica lo spreco di migliaia di metri quadrati di spazi inutili.
La tua architettura informativa è certamente potente e, ripeto, affascinante da descrivere. Ma smontiamo per un momento questa illusione dell'infallibilità digitale. C'è un limite insuperabile che l'informatica non può varcare ed è la realtà materiale.
La realtà materiale è esattamente ciò che i sensori mappano in tempo reale.
La mappano, sì, ma non la controllano. La contabilità di magazzino così sofisticata che hai appena descritto ci fornisce quello che tecnicamente chiamiamo un inventario contabile. Ci dice cosa, in pura teoria, dovrebbe esserci sugli scaffali in base ai dati di ingresso e uscita.
Che, in un sistema chiuso e ben gestito, corrisponde quasi perfettamente alla realtà.
Assolutamente no. Chiunque abbia mai gestito un magazzino sa che può succedere, e succede regolarmente, te lo assicuro, che le quantità fisicamente presenti non coincidano affatto con quelle risultanti dalle scritture contabili. Perché? Per la semplice frizione del mondo reale. Parliamo di errori di stoccaggio umano, parliamo di furti, parliamo dei cosiddetti ammanchi. Un muletto guidato male che urta un bancale e distrugge metà del carico. Sensibili non se avvengono dopo l'ingresso della merce. Nessun software, nessun codice a barre e nessun drone volante può impedire il degrado naturale della merce stoccata male. O un furto fisico perpetrato da un dipendente infedele. Ecco perché è assolutamente obbligatorio e direi vitale procedere periodicamente alla redazione di un inventario fisico. E l'inventario fisico serve proprio a questo: scovare le discrepanze, confrontare la bella favola raccontata dai bit con la cruda realtà degli atomi e procedere alla selezione e all'eliminazione dei prodotti obsoleti. Credere che i flussi di dati possano governare la materia senza pesanti controlli fisici periodici è un azzardo manageriale bello e buono.
Ma aspetta, è proprio qui che entra in gioco l'eleganza sofisticata dei metodi di valorizzazione. Tu parli di discrepanze tra bit e atomi, e io ti rispondo che abbiamo creato strumenti contabili che fungono esattamente da ponte tra la complessità disordinata del mondo fisico e la fluidità necessaria alla gestione finanziaria.
I metodi di valorizzazione sono importantissimi, ma confermano la mia tesi, non la tua.
Permettimi di spiegare. In un mondo ideale, i beni che escono dal magazzino dovrebbero essere valutati a loro costo effettivo specifico, ma sappiamo bene che tenere separati fisicamente i diversi lotti in entrata, che magari hanno prezzi di acquisto differenti nel tempo, è un incubo operativo, è materialmente troppo complesso da gestire su larga scala. Ecco perché si ricorre a metodi come il costo medio ponderato, o CMP.
Che è, per sua stessa definizione, una finzione matematica.
È uno strumento di astrazione matematica eccellente. Calcolando la media aritmetica ponderata dei valori di carico, il CMP annulla le differenze accidentali derivanti da prezzi di acquisto diversi per beni identici. E guarda la sua flessibilità. Lo puoi calcolare per movimento, aggiornando il costo unitario dopo ogni singolo acquisto per valutare puntualmente gli scarichi successivi, oppure, per maggiore semplicità, per periodo, calcolando una media unica alla fine dell'anno.
Questa astrazione matematica gestisce in modo fluido il valore delle scorte, appianando gli sbalzi del mondo reale. Supporta perfettamente quella visione di un flusso logistico omogeneo e continuo che ritengo sia la vera efficienza di cui parlavamo all'inizio.
Io la vedo in modo diametralmente opposto. L'esistenza stessa di questi vari metodi di valorizzazione, e in particolare sto pensando all'IFO e al FIFO, è la prova definitiva che il magazzino non è un semplice flusso omogeneo da cui estrarre comode medie matematiche. È un'arma strategica profondamente ancorata alla cronologia degli eventi fisici e alle brutali fluttuazioni macroeconomiche del mercato.
Ma il LIF e l'ISFIFO sono sempre meno rappresentativi del reale flusso fisico delle merci odierne.
Forse del flusso fisico stretto, ma sono fondamentali per il flusso finanziario. Il costo medio ponderato, come dici tu, appiattisce la realtà. Ma facciamo un esempio pratico con gli altri metodi. Prendi il metodo FIFO, First In First Out. Ipotizza che il primo bene entrato in magazzino sia il primo a uscirne.
Che è la prassi ovvia per qualsiasi merce deperibile, insomma, per evitare che scada sugli scaffali.
Certo, fisicamente è logico e dal punto di vista contabile valuta gli scarichi ai prezzi più lontani nel tempo, lasciando le rimanenze in magazzino ai prezzi più recenti e attuali. Ma è quando introduciamo il metodo LIFO, Last In First Out, che il magazzino ci svela la sua vera natura speculativa e difensiva.
Il LIFO! Un metodo che ipotizza che tu venda per primi i prodotti appena arrivati, lasciando in fondo al magazzino quelli vecchi a prendere polvere. È un paradosso logistico, ammettilo.
È un paradosso logistico, forse, ma è un capolavoro fiscale. Il LIFO ipotizza che gli ultimi beni entrati siano i primi a uscire. Ora immagina un'impresa che acquista componenti metallici. Siamo in un periodo di forte inflazione. I prezzi delle materie prime crescono ogni singolo mese.
Un'eventualità che le imprese odierne purtroppo conoscono bene.
Esattamente. In questo scenario di prezzi crescenti, se l'impresa utilizza il metodo LIFO, andrà a far figurare in contabilità dei costi di scarico per la merce venduta basati sugli ultimi prezzi pagati.
Che sono i più elevati.
Aumentando quindi artificialmente i costi a bilancio.
E qual è il risultato matematico di avere costi di scarico più elevati a bilancio?
Un utile di esercizio più basso. E un utile più basso significa una cosa sola per un'azienda. Il pagamento di minori tasse. Il LIFO agisce come un vero e proprio sciudo fiscale contro l'inflazione. Al contrario, se usassimo il FIFO in un periodo di prezzi crescenti, andremmo a scaricare i costi vecchi più bassi, generando un utile più alto e di conseguenza un carico fiscale ben maggiore. Scegliere come valorizzare i carichi e gli scarichi ha implicazioni dirette, repentine e massicce sulla salute finanziaria di un'azienda. Non è solo spostare pacchi.
Quindi, fammi capire bene. Mi stai dicendo che mantieni magazzini fisici imponenti, con tutti i rischi di ammanchi e i costi di affitto, solo per poter giocare con l'ingegneria fiscale in tempi di inflazione?
Non è un gioco. È la sopravvivenza aziendale nuda e cruda. Sto dicendo che la filosofia dogmatica delle scorte zero distruggerebbe completamente questa leva finanziaria vitale, ti lascerebbe completamente nuda, indifesa di fronte agli shock economici imprevisti. Il magazzino assorbe gli urti, sia quelli fisici che quelli monetari.
È un punto di vista forte, te lo concedo, ma lasciami sintetizzare la mia visione alla luce di questo scambio. La logistica moderna, per essere veramente competitiva e allineata con i concetti di sostenibilità a lungo termine, non può rimanere ancorata all'accumulo di materia per scopi, diciamo, speculativi o di scudo fiscale. La vera ricerca dell'efficienza deve mirare a una profonda trasformazione dei processi produttivi alla radice, riducendo gli sprechi e migliorando i consumi energetici e di spazio.
Non nego l'importanza della sostenibilità, ci mancherebbe, ma credo che abbiamo idee molto diverse su come raggiungerla in pratica.
Per me si raggiunge con la precisione clinica, un ecosistema dominato dal just in time, dove l'intelligenza artificiale orchestra i flussi e i sistemi informativi mappano ogni singolo codice a barre, dalla logistica in entrata, attraversando i transit point con un controllo qualità rigoroso, fino alla logistica in uscita, all'etichettatura, al confezionamento e alla consegna finale. Questo non è un sogno futuristico, è il presente delle aziende leader globali. Questa evoluzione trasforma un onere fisico pesante, il vecchio magazzino di cemento, in un flusso continuo e perfettamente sincronizzato. È il trionfo dell'informazione sulla pesantezza della materia.
E io riassumo la mia prospettiva sottolineando una verità che l'informatica spesso, troppo spesso, dimentica. Per quanto la tecnologia possa avanzare vertiginosamente e per quanto i flussi di dati possano diventare istantanei e predittivi, la logistica, alla fine della giornata, gestisce atomi, non gestisce bit.
Ma gli atomi sono diretti dai bit, questo è innegabile.
Possono essere diretti, certo, ma mantengono il loro peso, la loro fragilità intrinseca e i loro imprevisti continui. Le scorte di sicurezza sono l'unica garanzia reale per evitare l'arresto mortale della produzione in caso di crisi. La necessità ineludibile di compiere inventari fisici dimostra che dobbiamo costantemente confrontare la teoria contabile perfetta con la realtà tangibile degli errori e degli ammanchi e, come abbiamo appena visto, l'impatto straordinario che le valorizzazioni come il LIFO e il FIFO hanno sul bilancio dimostra che il magazzino è molto, molto più di un semplice deposito temporaneo.
Quindi secondo te rimane un bastione inscalfibile?
È un baluardo strategico. Certo, va ottimizzato con tutta l'intelligenza artificiale di cui disponiamo oggi, ma non deve essere eliminato per compiacere un perfezionismo teorico che semplicemente non ammette l'imprevisto. La materialità del commercio umano esigerà sempre, in qualche forma, uno spazio fisico di compensazione e protezione.
Eppure, nonostante le nostre posizioni riflettano priorità profondamente diverse, la tua molto radicata nella resilienza e nella sicurezza materiale, la mia decisamente proiettata verso la massima fluidità operativa e digitale, credo possiamo concordare pienamente su un aspetto fondamentale che emerge prepotentemente dalla nostra analisi.
Assolutamente sì. Quale aspetto in particolare avevi in mente?
Che la logistica ha definitivamente abbandonato il suo antico e polveroso ruolo di area tecnica secondaria. Oggi le enormi risorse finanziarie, umane e tecnologiche a esse dedicate dimostrano senza ombra di dubbio che è diventata il vero e proprio fattore critico di successo del commercio moderno e del supply chain management. Senza una logistica d'eccellenza oggi non esiste prodotto che possa avere successo sul mercato.
Su questo sono completamente allineata con te. Che la si intenda come un flusso continuo e invisibile come piace a te, o come un sofisticato sistema di bacini di contenimento come sostengo io, la gestione della catena di fornitura è ormai il cuore pulsante e nevralgico dell'impresa. Un cuore che estende la sua influenza fino a coinvolgere i fornitori sin dalle primissime fasi di progettazione, per garantire la massima qualità e la continuità del servizio.
Esatto. È l'architettura invisibile che sostiene il nostro intero stile di vita moderno e speriamo che i nostri ascoltatori, la prossima volta che riceveranno in sole 24 ore un prodotto ordinato online, possano riflettere su cosa c'è davvero dietro quella scatola. Quel pacco è il risultato di un delicato, tesissimo e complesso equilibrio tra l'efficienza eterea degli algoritmi e la robustezza fisica imprescindibile dei magazzini.
E ci sono livelli di dettaglio ancora più affascinanti in questa materia per chi volesse approfondire, come le esatte dinamiche matematiche per il calcolo e il dimensionamento dei lotti di acquisto, o la gestione spaziale complessa delle zone di ricevimento merci. È una disciplina che unisce davvero la matematica più astratta alla concretezza più assoluta.
Vi ringraziamo per aver esplorato con noi queste prospettive e aver approfondito i meccanismi nascosti dell'economia moderna. Alla prossima occasione, per un nuovo confronto.